va pensiero sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte. Laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
Un arresto importante, la nuova inchiesta sull'omicidio del presidente della Regione Sicilia Presidente Mattarella e la pubblicazione di libri che offrono chiavi di lettura per quell'assassinio ci offrono lo spunto per dedicare questa puntata di Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone, a uno dei tanti misteri della storia italiana. Fu un delitto politico mafioso all'interno di una nuova fase della strategia della tensione, in un momento in cui alcuni eventi delittuosi si susseguono e si intrecciano su di un piano regionale, la Sicilia, nazionale, la DC, il dopo Moro, la massoneria occulta, la P2 e internazionale, una ripresa della fase acuta della Guerra Fredda. Ma partiamo dagli ultimi fatti, dall'arresto di Filippo Piritore, ex funzionario della squadra mobile di Palermo ed ex prefetto. La Piritore è indagato per il depistaggio. Si tratta di un guanto trovato il giorno del delitto a bordo della 127 utilizzata dai killer, ma mai analizzato per le indagini. Allora, quanto è importante questo arresto? Noi sentiamo Giuseppe Lo Bianco, giornalista e autore con Sandra Rizza, del libro Ombre Nere, il delitto Mattarella tra mafia, neofascisti e P2, edito da Rizzoli.
Secondo me l'arresto nuovo, la svolta della Procura di Palermo che arriva a distanza di 45 anni dal delitto è una svolta importante, nel senso che per la prima volta viene chiamato in causa come depistatore o presunto tale un uomo dello Stato, naturalmente con tutte le garanzie, ovviamente le cautele sono imposte dal principio di non colpevolezza. Però questo arresto apre uno scenario, come dire, totalmente inedito, diciamo. Quindi per questa ragione, diciamo, mantiene la sua importanza. È una vicenda questa del delitto Mattarella che nel corso di questi anni di indagine è stata segnata da numerosissimi depistaggi. Quindi, come dire, arriva in un momento, diciamo, come dire, di svolta davvero delle indagini, e personalmente a me che mi sono occupato, diciamo, di questa vicenda e con la collega Rizza in un libro non mi sorprende per nulla sostanzialmente.
Ecco, la prima volta che un servitore dello Stato viene coinvolto ufficialmente in questa inchiesta, avete appunto scritto questo libro Ombre Nere, edito da Rizzoli. Dove porterà questa inchiesta, secondo te, dove può portare?
Beh, dove può portare non lo sa nessuno, diciamo, in questo momento, è chiaro. Può portare ad approfondire tutti quegli aspetti che nel corso di questi anni evidentemente non sono stati approfonditi. Il grande tema mancato delle indagini sul delitto Mattarella, così come quelle sul delitto La Torre e sul delitto di Michele Reina, che è il segretario provinciale della DC del tempo, sono delitti racchiusi in un arco di tempo molto molto breve. Ecco, una lettura unitaria di questi tre delitti è secondo me un grande tema mancato di questi anni. Infatti una lettura unitaria consentirebbe approfondimenti che finora sono stati, diciamo, fatti soltanto e da pochissimi addetti ai lavori solo sul piano storico. Invece una lettura completa di ciò che è accaduto in Sicilia alla fine degli anni 70 potrebbe, come dire, aggiungere ulteriori tasselli, diciamo, nel difficile cammino alla ricerca della verità.
Oggi ci ritroviamo qui perché nella nostra città, nella nostra regione, è stato consumato.
Questo è uno dei comizi di Piersanti Mattarella, questa è la sua voce. Ma chi sono gli autori materiali del suo omicidio? Sentiamo Miguel Gotor, storico, autore del libro che uscirà il 18 novembre, Il delitto di Piersanti Mattarella, l'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980, edito da Einaudi.
Ma è una questione giudiziaria, quella degli autori materiali dell'omicidio di Piersanti Mattarella, che è ancora aperta, nel senso che c'è stato un processo che si è concluso fino all'ultimo grado di giudizio, che ha mandati assolti i neofascisti Fioravanti e Cavallini, i quali sono stati entrambi condannati per sentenza definitiva per la strage di Bologna. E di conseguenza costoro, per la giustizia italiana, sono innocenti e tali vanno considerati. Però a partire dal 2018 è ancora in corso, si è riaperta una nuova inchiesta giudiziaria, dal momento che stiamo parlando di un omicidio e quindi di un reato che è imprescrittibile, volta a individuare gli effettivi mandanti dell'omicidio. E attualmente, a quanto è trapelato sui giornali, naturalmente l'inchiesta è accompagnata da un doveroso riserbo istruttorio. A quanto è trapelato sui giornali, sono stati iscritti all'indagine, sono stati iscritti due mafiosi, Madonia e Lucchese. Quindi la magistratura è ancora in corso d'opera. A me cosa interessa sottolineare? Che in un caso come nell'altro, certamente stiamo parlando di un delitto dove si è realizzata una commistione tra Cosa Nostra e neofascismo, perché Madonia è un esponente del neofascismo siciliano, palermitano, e non è soltanto un boss mafioso, insieme col padre, a partire dal 1970. Madonia aveva soltanto 20 anni allora, si rese protagonista durante il golpe borghese di una serie di attentati dinamitardi collegati a quel tentativo di golpe borghese, che era un tentativo di golpe neofascista dentro il quadro della strategia della tensione. Quindi, insomma, come si dice dalle parti mie, se non è zuppa è pan bagnato. Il tema è un tema che sollevò Giovanni Falcone. Ed è il tema degli ibridi connubi, un'espressione apparentemente criptica ed aulica, ma che in realtà vuole dire che c'è in questo omicidio un incrocio ibrido tra diverse entità, vale a dire i neofascisti, vale a dire Cosa Nostra, vale a dire settori dello Stato infedeli e massoneria occulta. Questo era il convincimento di Falcone, che seguì per buona parte la prima inchiesta, ed è un convincimento che questo mio libro, che uscirà il 18 novembre, credo che confermi a valori.
La vedova di Piersanti Mattarella aiuta a disegnare l'identikit e poi riconosce il capo dei NAR Valerio Fioravanti nelle foto pubblicate dopo l'arresto, come una persona molto simile a lui.
Assolutamente sì, la signora Mattarella, che è presente quella mattina lì a pochi centimetri dal marito, ha visto in volto il killer, lo ha visto più volte, lo ha visto una prima volta mentre passeggiava sul marciapiede nelle fasi preliminari all'omicidio, poi l'ha visto una prima volta quando ha sparato sul marito dal finestrino anteriore sinistro della 132, e poi quando è tornato con una nuova arma e ha risparato di nuovo. Quindi ha avuto modo di guardare, di vederlo, diciamo, abbastanza da vicino. interrogata in aula, poi dopo ha, come dire, con la giusta cautela che l'ha contraddistinta, non si è sentita di dare, come dire, un riconoscimento di assoluta certezza.
Siamo qui non per celebrare in uno stato emotivo sentimenti di rabbia, sentimenti di reazione.
Per la giustizia quindi si conoscono i mandanti, ma non gli esecutori.
Che al di là di questi momenti.
I mandanti sono stati invece acclarati in modo definitivo, con una sentenza passata in giudicato, la stessa che ha assolto Fioravanti e Cavallini, e sarebbe la cosca dei corleonesi di Cosa Nostra. Quindi la fazione corleonese di Cosa Nostra, Provenzano, Reina, che poi nel ventennio successivo saranno protagonisti dell'offensiva stragista contro lo Stato. Allora, questo è un paradosso effettivamente. Noi abbiamo un delitto dove non si conoscono gli esecutori materiali dopo oltre 40 anni e invece si conoscono i mandanti. È un paradosso perché di solito è il contrario. La manovalanza che esegue si conosce ed è più complicato individuare chi ha dato ordine di procedere all'omicidio. E in questo caso non è così e quindi è un ulteriore interesse di questa vicenda.
Ma i mandanti non sono certo solo dentro la mafia, come dicevamo.
Penso che ci sia una convergenza di interessi, che ci sia stata anche una centrale organizzativa. È verosimile che possa essere stato un omicidio materialmente commesso insieme. La matrice allo stesso tempo neofascista e mafiosa, a me pare, al termine di questa ricerca, rafforzata e acclarata. E, e vorrei far notare a chi ci ascolta una seconda questione. Abbiamo parlato di ibridi connubi e abbiamo parlato di Falcone, il quale nel 1988 fece una deposizione in commissione antimafia molto importante rispetto al delitto Mattarella. Tale deposizione è rimasta segretata fino al 2018, quindi per molti anni, perché evidentemente si riteneva che avesse una delicatezza per il suo contenuto. Bene, un altro concetto molto importante per comprendere il senso di quanto avvenuto il 6 gennaio del 1980 in Sicilia con l'omicidio Mattarella è una relazione che è stata fatta da un importante altro magistrato che si chiama Loris D'Ambrosio. Loris D'Ambrosio scrisse una relazione di circa 150 pagine, fondamentale per la comprensione del delitto, che venne scritta nell'89 ed è rimasta segretata fino al 2019. Evidentemente perché anch'essa conteneva dati e interpretazioni problematiche. Il concetto fondamentale di D'Ambrosio era che il delitto Mattarella non era un delitto di mafia, ma era un delitto di politica mafiosa, vale a dire di un incrocio di queste diverse entità di cui vi ho detto, in cui scriveva D'Ambrosio, si vede visibilmente il senso compiuto dell'antistato. Cioè noi abbiamo intorno all'omicidio Mattarella una straordinaria conflittualità tra lo Stato, le istituzioni che Mattarella rappresentava, perché Mattarella era un politico giovane, coraggioso, ambizioso, che aveva avviato non a chiacchiere ma in concreto un progetto di riforme e di moralizzazione di una terra fondamentale come la Sicilia, e per questo certamente viene ucciso, un conflitto fra quegli uomini come Mattarella che rappresentavano, scrive D'Ambrosio, erano da uccidere perché erano come delle schegge impazzite, dice D'Ambrosio, erano da uccidere perché erano contro il sistema corrotto, che invece si incaricherà di ucciderlo. C'è un grande conflitto tra Stato e antistato, ecco, per spiegarmi meglio.
Non è un caso che la macchina dell'antistato si muova per depistare rispetto ai veri responsabili. Torniamo a sentire Giuseppe Lobianco.
Il primo depistaggio è nelle fasi immediatamente successive all'omicidio, quando le indagini prese in mano dalla squadra mobile di Palermo, al vertice della questura c'era il questore Giuseppe Nicolicchia e al vertice della squadra mobile c'era il capo della squadra mobile allora Giuseppe Impallomeni, entrambi iscritti alla P2. Che inviarono in Inghilterra l'allora dirigente funzionario Bruno Contrada, in Inghilterra, dove soggiornavano la signora Mattarella con la famiglia, per tentare un riconoscimento di un killer che non c'entrava nulla, un killer mafioso, eccetera. La signora in quell'occasione non riconobbe le fattezze di quel killer. Dopodiché, durante le indagini, è spuntato anche un personaggio, diciamo, legato alla mafia dei Greco di Croceverde Giardini, che si chiamava Benedetto Galati, il quale si autoaccusò di avere sparato al presidente Mattarella in compagnia di un altro killer di allora, che era Mario Prestifilippo, ma anche quello poi si rivelò, diciamo, un clamoroso depistaggio. E infine c'è da ricordare pure, come dire, il tentativo sventato da Falcone, che era quello di Giuseppe Pellegriti, un altro pentito catanese che indicò come mandante del delitto Salvo Lima, ma fu raggiunto da un mandato di cattura di Falcone per calunnia.
Quello che andremo a sentire adesso è uno spezzone di un documentario realizzato dal Nuovo Giornale Nazionale TV sull'omicidio Mattarella. La prima voce che sentirete è quella di Luca Arlando, allora consigliere di Mattarella, poi quella di Giovanni Grasso, biografo di Piersanti Mattarella e attuale portavoce del Quirinale, quindi di Sergio Mattarella.
Piersanti Mattarella sfida la mafia. Lo aveva già fatto in occasione di una manifestazione a Cinisi, in ricordo di Peppino Impastato, ucciso il 9 maggio 1978, il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
C'era molta tensione, perché i compagni di Democrazia Proletaria di Peppino si erano collocati in prima fila, urlando: Mattarella assassino, Democrazia Cristiana mafiosa. Piersanti salì sul palco, fece il suo comizio, scendendo guardò bisbigliando: i compagni di Peppino hanno ragione, solo che loro non possono sapere che io rischio di far la fine di Peppino Impastato. Lui si è messo contro la sua famiglia, io contro il mio partito.
In quel periodo Piersanti Mattarella era molto preoccupato del ritorno di Vito Ciancimino all'interno della DC siciliana. Ne andò a parlare con l'allora ministro dell'interno Rognoni, ma evidentemente tornò piuttosto insoddisfatto.
Certo è che al rientro a Palermo, alla capa della sua segreteria, la signora Trizzino, Mattarella disse: se mi succederà qualcosa si ricordi di questo incontro.
Diciamo che una lettura completa di questa vicenda dovrebbe approfondire quel periodo storico nel quale il delitto Mattarella, ma anche il delitto La Torre, il delitto Reina, i cosiddetti delitti politici, si verificarono, cioè il biennio che va dal 79 all'81, che è un biennio chiave per la lotta alla mafia, perché è un biennio nel quale Sindona, il faccendiere Michele Sindona, si rifugia in Sicilia per preparare un presunto colpo di Stato si prepara, come dire, la guerra di mafia. Siamo alla vigilia della guerra di mafia, in cui vennero massacrati Stefano Bontade e Salvatore Inserillo, e ci fu la presa, questo nella primavera dell'81, ci fu poi la presa di potere dei Corleonesi, che, come dire, dettarono la loro legge fino alla stagione delle stragi e oltre, ovviamente.
Ecco, la tua lettura di tutti questi fatti concatenati qual è?
La mia lettura è che non si può prescindere, come dire, dal leggere questi tre delitti in maniera assolutamente unitaria. Cioè, siamo alla vigilia noi nel 1980, siamo a 2 anni dal delitto Moro. Il delitto Moro è come dire, uno spartiacque per questo paese. E come si sa, il presidente Mattarella era candidato a ricoprire la carica di vicepresidente della Democrazia Cristiana Nazionale, come Delfino di Aldo Moro, cioè era molto vicino al presidente Moro. Quindi un rafforzamento del potere politico del presidente Mattarella all'interno della Democrazia Cristiana, ma soprattutto sul piano istituzionale, avrebbe determinato profondi sommovimenti, anche in considerazione che la sua azione politica di apertura al Partito Comunista aveva in quel momento una formidabile sponda in Pio La Torre, che era il segretario regionale del Partito Comunista, col quale la sintonia, politica era abbastanza accentuata.
Gero Grassi, un ex deputato pugliese del PD, è stato membro della commissione d'inchiesta sul omicidio Aldo Moro. Poco più che ventenne, era nello studio romano di Aldo Moro quando lo statista democristiano ricevette 3 persone. Era il gennaio del 1978, questo è il suo racconto.
Mi dice che alcuni signori lo raggiungeranno a breve, mi fa anche i nomi, ma per me sono degli illustri sconosciuti, e mi dice: quando finisce ne riparliamo, tu ascolta. Dopo qualche minuto arrivano questi 3 signori, si accomodano a un divano che è da 3 posti, Moro è seduto a una poltrona, io all'altra poltrona. L'unica cosa che io capisco nella mia giovane età è che quei 3 signori sono siciliani. L'accento dei siciliani è inconfondibile, come i napoletani, i romani, i fiorentini. Inizia a parlare uno dei 3, che descrive la situazione politica della Sicilia, che è in crisi come governo regionale e bisogna rieleggere la giunta. All'epoca, lo dico per gli ascoltatori, non c'è la elezione diretta del presidente della regione, ma il popolo elegge i consiglieri eleggono la giunta e il presidente. Il primo che parla, per me sconosciuto, rappresenta questa situazione e indica in uno dei 3 l'unica possibilità di soluzione della crisi, se questi accetta di fare il presidente della regione. Poi parla il secondo, che sostanzialmente dice la stessa cosa. Per fare il governo regionale bisogna che il terzo accetti di fare il presidente. Quando parla il terzo, dice: guardate, io ho fatto l'assessore regionale per tanti anni. Quando si voterà al Parlamento, la mia aspirazione è andare a Roma a fare il parlamentare. Ovviamente io non so, ripeto, nessuno dei 3 chi sia, A un certo punto, quando i tre hanno esposto la situazione politica regionale, una DC dilaniata, un partito comunista abbastanza forte, la mafia che impera, Moro dice, rivolgendosi a uno dei tre: lei deve fare candidato presidente della regione perché io sto tentando a livello nazionale di riesumare il Partito Comunista dall'opposizione, dove sta da 30 anni, per coinvolgerlo nell'azione di governo, in modo da creare un governo più forte e recuperare quel grande consenso che il Partito Comunista aveva, togliendolo da una opposizione perenne. Per fare questo è necessario che lei faccia il presidente in Sicilia, perché mi dicono che i comunisti voterebbero soltanto lei come presidente.
Nella seconda parte della trasmissione, la seconda parte del racconto di Gero Grassi. A tra poco. Ci eravamo lasciati nella prima parte con il racconto di Gero Grassi, ex deputato pugliese del PD. Lui era nell'ufficio di Aldo Moro nel gennaio del 1978, giovane ventenne, che assiste a questo incontro questi tre politici siciliani.
Moro gli spiega che sta tentando un'operazione mondiale. E qual è questa operazione? Consentire al Partito Comunista di socialdemocraticizzarsi, evolversi dall'essere un partito satellite di Mosca e diventare alternativa alla DC in Italia. Per far questo, il Partito Comunista, che era un partito centralista, deve democraticizzarsi. Dopo un'oretta di discussione, i tre vanno via. Lui mi dice: guarda, l'operazione siciliana è importante perché se riesce mi aiuta a fare quello che io sto facendo, che poi farà con il governo Andreotti, che ha la maggioranza il 16 marzo 78, il giorno del rapimento Moro, e che per la prima volta vede non i comunisti al governo, ma i comunisti nell'area di governo. Nei giorni successivi ho capito chi erano quei tre, perché uno di quei tre, quello indicato da Moro, al quale inizialmente aveva detto non voglio fare il presidente della regione, quello era Piersanti Mattarella. Lo riconosco dalla televisione quando diventa presidente della regione siciliana. Il secondo invece lo vedo il 9 marzo 79 in televisione, ucciso a Palermo, era il segretario provinciale della DC di Palermo, Michele Reina, e il terzo, all'epoca sopravvissuto, lo vedo nelle cronache televisive perché a un certo punto viene eletto presidente della regione Sicilia, era Rino Nicolosi. Ora voi potete comprendere l'animo nel quale io mi trovai, perché Moro fu rapito ed ucciso, Mattarella venne ucciso il 6 gennaio 1980, Reina era già stato ucciso a Palermo, quindi una fase concitata nella quale emerge un rapporto di grande amicizia e solidità politica Piersanti Mattarella Aldo Moro, perché Piersanti Mattarella, quando Moro gli dice lei è l'unico che può fare il presidente della regione Sicilia, dice: obbedisco presidente. E si piega alla volontà di Moro non come momento di coazione, ma perché Moro gli spiega che quello che sta per avvenire in Sicilia è funzionale a un progetto molto più grande che riguarda l'Italia.
Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro sia rimasto ferito.
Gargana, ha capito?
Sì.
Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
Che cosa dovrei fare?
Mi sente?
No, si può ripetere il consiglio?
Non posso ripetere, guardi.
Allora,
lei deve comunicare alla famiglia,
sì,
che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
sì,
in via Caetani.
Via
Caetani.
Piersanti Mattarella è l'erede di Aldo Moro e Miguel Gotor, che ha appena scritto e uscirà tra poco questo libro, Il delitto di Piersanti Mattarella, l'Italia al mirino, Palermo, Ustica, Bologna 1979-80, edito da Einaudi, che verrà presentato peraltro oggi alle 12:30 alla Fondazione Feltrinelli qua a Milano, spiega quelle che sono state anche le sue scoperte rispetto all'importanza del rapporto tra Piersanti Mattarella e Aldo Moro.
È un elemento clamoroso che a me, quando ho iniziato questa ricerca, non era del tutto chiaro, nel senso, io mi sono avvicinato a questa ricerca, come forse sapete, sono uno studioso della vicenda legata al rapimento e all'assassinio di Moro, e avevo sentito dire e avevo capito che c'era questo tema. Studiando dovete capire e renderci conto che il giorno dopo che Mattarella muore, tutti i giornali italiani scrivono: è morto il Moro siciliano, l'omicidio Mattarella è un nuovo delitto Moro. È clamorosa come ci fu questa percezione indiretta da parte dell'opinione pubblica. Allora, per comprendere l'omicidio Mattarella non basta riferirsi a un livello regionale, come dire, di dinamica, cioè collegato a Cosa Nostra. Bisogna certamente aderire a una visione anche nazionale che vede coinvolgimento dei neofascisti, perché vedono in Mattarella l'erede della politica di Moro. Mattarella viene ucciso un mese prima che si celebri il congresso della Democrazia Cristiana del febbraio dell'80. Faccio notare che pochi giorni prima viene uccisa un'altra persona considerata vicina a Moro, vale a dire Vittorio Bachelet. Nei mesi di gennaio e febbraio dell'80 noi abbiamo due vittime di persone legate strettamente sul piano personale e politico a Moro, che vengono decapitate. Questa decapitazione certamente influenzò l'esito del congresso del febbraio 1980. Il tema per Mattarella era continuare una politica di solidarietà nazionale, lui la chiamava solidarietà autonomistica, e di dialogo tra la DC e il PC nell'alveo di quanto stabilito da Aldo Moro sin dal 1976. Con l'uccisione di Mattarella e subito dopo, un mese dopo, di Bachelet, alla vigilia dell'inizio del congresso, si vuole dare un formidabile ammonimento alle classi dirigenti italiane. Dopo Moro non ci sarà null'altro che possa seguire il suo esempio.
E qui diventa fondamentale seguire la cronologia degli eventi di quell'anno, di quegli due anni, 79-80, come fa appunto Miguel Gotor.
Mattarella il 6 gennaio, la strage di Ustica è il 27 giugno, quella di Bologna è il 2 agosto. E questo omicidio di Mattarella e ciò che ne seguirà va inserito e viene inserito in questo libro dentro un contesto anche internazionale che è profondamente condizionato dalla decisione che viene presa nel dicembre del 79 di mettere in Sicilia i missili cruise, che significò sul piano storico voler riaprire una fase muscolare offensiva della guerra fredda. Questa decisione comportò una destabilizzazione del fronte mediterraneo dell'Alleanza Atlantica, di cui la strage di Ustica e quella di Bologna sono il tragico sintomo, perché l'Italia, a partire dall'agosto del 79, cambia il suo orientamento politico e geopolitico a livello internazionale e apre una profonda conflittualità con la Libia. La Sicilia si trova di fronte alla Libia e i missili cruise vengono messi, si dirà che saranno messi a Comiso. È del tutto evidente che Gheddafi e la Libia, che nel 1976, attenzione, avevano letteralmente salvato la Fiat perché avevano acquistato il 12% del pacchetto azionario della Fiat, è del tutto evidente che quando Gheddafi si vede soltanto 3 anni dopo puntare dei missili nucleari di fronte alle sue coste, questo apre una crisi politica, diplomatica, durissima, che avrà degli effetti devastanti. Nel libro c'è un capitolo molto importante, secondo me, che dimostra come Gheddafi, che sale al potere nel 1969, abbia in maniera chirurgica finanziato economicamente e attraverso il traffico d'armi la galassia neofascista e neonazista italiana. Ci sono decine e decine di documenti, prove, contatti, rapporti. E perché c'era questa unità tra i neofascisti italiani e la Libia, che aveva un sacco di soldi e che quindi poteva influenzare la politica? C'era questa unità perché Gheddafi era visto come un leader nazionalsocialista, cioè esattamente come Hitler. E il grosso cemento era l'antisemitismo, che era una caratteristica tipica dei neonazisti italiani e anche della cultura, diciamo, politica e anche religiosa di Gheddafi. Questo fa sì che si crea una convergenza di interessi e di finanziamenti economici molto forti, e qui che si crea una saldatura, diciamo, tra questa destabilizzazione di carattere internazionale, che vedrà protagonista in Italia la P2. La P2 era una centrale di oltranzismo atlantico che naturalmente fa di tutto perché l'operazione missili cruise vada in porto, ma questo apre una terribile contraddizione con la tradizione politica dell'Italia, il dialogo che c'era stato fino a pochi mesi prima con la Libia, e ripeto, produce questa destabilizzazione del fronte mediterraneo di cui Mattarella è il calcio d'inizio. Gli esiti successivi sono Ustica e Bologna, e l'epilogo, non lo dimentichiamo mai, è l'omicidio di Pio La Torre, il dirigente comunista italiano che viene ucciso nell'aprile dell'82 e che si era messo alla testa del movimento pacifista a Comiso contro l'installazione dei missili Cruise.
La verità che portava alla luce dei segreti che avrebbero, se scoperti, avrebbero in un certo senso influenzato molto e molto.
Questo giudice priore, il giudice di Ustica.
Anche il rapporto che c'è, che deve esserci, che dovrebbe esserci tra le istituzioni e l'opinione pubblica. Io devo dire che con la mia istruttoria, come lei diceva, ero arrivato molto in là, ero arrivato a un passo dalla verità. Avevamo ricostruito come in effetti erano successi i fatti. Io avevo affermato che si trattava di un episodio di guerra aerea, tra aerei militari, però mi mancava, diciamo, l'ultimo tassello. Io, avendo in un certo senso approfondito le storie dei radar e delle difese radar, alla fine ero rimasto convinto che solo due paesi potevano aver compiuto quell'attacco, cioè gli Stati Uniti e la Francia, proprio perché gli Stati Uniti e la Francia erano gli unici ad avere la guida radar sul Mediterraneo. Si trattava di scegliere, come diceva anche l'ammiraglio Martini, che forse qualcosa di più di noi sapeva, che gli unici paesi che potevano essere chiamati come responsabili del fatto erano gli Stati Uniti o la Francia. Cossiga ha posto l'ultimo tassello, lui probabilmente, sicuramente, attraverso tutti i suoi canali come Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, avrà nel corso degli anni saputo che quella aeronautica, quella caccia radar, che quel controllo radar del Mediterraneo era di pertinenza dei francesi.
Mi fa risalire, diciamo, i collegamenti tra questi eventi, l'omicidio Mattarella, Ustica inteso come probabilmente attacco all'aereo di Gheddafi, per
certo.
Questo Ustica.
Lì ci sono delle risultanze, fermo restando che è un caso che ha ancora degli elementi, ma ci sono delle risultanze, e il magistrato priore ha fatto nel corso di tanti anni un ottimo lavoro che è servito a capire che c'è stata una guerra aerea e un conflitto aereo sui cieli italiani, che vedevano da una parte molto probabilmente aerei francesi e aerei NATO da un lato, e dall'altra appunto aerei libici, e che produce questo tragico errore, vale a dire l'inabissamento di un aereo civile.
Mentre c'è Bologna, lo sappiamo anche dalle risultanze giudiziarie, in realtà Licio Gelli che paga Fioravanti, e tutti questi episodi, poi dopo quello che lei ha citato, Pio La Torre, quindi collegati strettamente dalla necessità di installare i missili in Sicilia e mantenere una certa politica italiana più aderente al patto atlantico o a settore del patto atlantico.
Sì, che riprendono una fase muscolare della guerra fredda dopo un periodo di distensione che era durato circa 3-4 anni, era iniziato con la conferenza di Helsinki e che era stato accompagnato in Italia, questo periodo di distensione, dalla scelta della solidarietà nazionale DC. PC. Il punto significativo riguarda il fatto che questi episodi sono episodi che vanno inquadrati dentro una seconda fase della strategia della tensione. C'è stata una prima fase in Italia 69-74 che ha visto protagonista con le bombe i neofascisti, ma c'è stata una seconda fase che questo libro mette chiaramente in luce, tra il 79 e l'80, di cui la strage di Bologna è il culmine.
Allora, la lettura e i collegamenti che Gottordo, storico, fornisce a questi eventi è a nostro parere una novità, ma è indubbiamente una lettura che può essere molto utile per capire quello che è avvenuto. Così continuiamo a sentirlo.
Vorrei essere chiaro con chi ci ascolta, questo libro aderisce in pieno alle conclusioni giudiziarie che hanno riguardato gli ultimi processi relativi alla strage di Bologna, il coinvolgimento di Fioravanti, Cavallini, Mambro, Bellini, Ciavardini, eccetera, eccetera, una matrice quindi certamente neofascista. Non c'è alcuna contraddizione sul piano storico tra una matrice neofascista delle stragi e un mandante occulto come Gheddafi. Non c'è contraddizione per i rapporti, ripeto, economici enormi che ci sono tra la galassia neofascista per tutti gli anni 70 e la Libia di Gheddafi, e non c'è nessuna contraddizione con il ruolo di Gelli, che certamente ha depistato e per questo è stato condannato quando era in vita in modo definitivo, ha certamente depistato accreditando le più diverse piste internazionali, perché aveva interesse a coprire la verità della pista libica. E poi, e qui siamo alle ultime risultanze giudiziarie del processo di Bologna, che Gelli abbia svolto una funzione anche, diciamo, organizzativa. Perché non c'è contraddizione? Non c'è contraddizione perché Gelli e la P2 erano, come dire, per ragioni di interessi economici, estremamente collegati a quello che io nel mio libro chiamo il partito libico in Italia. Gelli era una sorta di segretario organizzativo di quel partito e la P2 serviva come mediazione per realizzare affari che erano la constituency di questo partito libico in Italia, perché tra l'Italia e la Libia, a partire dal 72, frusciavano miliardi e miliardi di commesse militari, di costruzione di aeroporti, di costruzione di autostrade, di traffico d'armi, di cablaggio di Tripoli e dei porti della Libia. I rapporti tra l'Italia e la Libia erano strategici e erano rapporti che si fondavano su uno straordinario e vicendevole interesse economico, di cui appunto il momento più alto è che nel 76 bisogna salvare la Fiat e nonostante Gheddafi fosse alleato con l'Unione Sovietica, perché Gheddafi a partire dal 74 è proprio programmaticamente, chiaramente, nel tempo della Guerra Fredda alleato con l'Unione Sovietica, nonostante ciò i rapporti tra l'Italia e la Libia, che riguardavano anche l'ENI per esempio, erano così importanti che sarà proprio Gheddafi a, ripeto, acquistare il 12% della Fiat e a letteralmente salvare la più importante industria italiana e una delle più importanti europee.
Qui Bologna, vi parliamo da una città in lutto, ferita da una delle più immani tragedie che abbiano colpito questo nostro paese in questo dopoguerra.
Gelli è stato condannato quando era vivo e quando, diciamo, i processi vengono fatti con gli imputati che sono vivi, diciamo per depistaggio, che è stato quindi verificato, che era funzionale a inventare altre piste internazionali, la pista libanese, poi c'è stata la pista palestinese, poi c'è stata la pista Vattel a Pesca, funzionale a coprire la verità della pista libica, che lo riguarda, della pista, non è una pista, cioè di questa mandante occulto, diciamo, della strage. E Gelli aveva interesse a farlo perché aveva ingentissimi interessi economici in Libia. Questi, e in generale anche in Arabia Saudita. Stiamo parlando di interessi che riguardano prevalentemente il traffico di armi e anche di petrolio. E poi Gelli è stato, diciamo, processato da morto in queste ultime sentenze che sono passate in giudicato proprio nell'ultimo anno. È stato individuato non soltanto con il ruolo di depistatore, ma anche con un ruolo di organizzatore, finanziatore di questa strage. E nel fare questo, Gelli fa convergere, a mio parere, e a parere anche, devo dire, della magistratura bolognese, tutte le sue attitudini, l'attitudine ferocemente anticomunista, le sue relazioni con il mondo neofascista, al tempo stesso il suo oltranzismo atlantico, che non era in contraddizione con il suo impegno, diciamo, economico legato alla Libia. Ora io non voglio entrare troppo nei particolari, anche perché poi io spero che chi ci ascolta prenda questo libro, ma e lo legga e si faccia una idea, ma io mi permetto solo di accennare che sarà fondamentale per determinare la vittoria di Ronald Reagan nel novembre 1980 a quelle elezioni una operazione spionistica che viene fatta dai nostri servizi segreti, che erano infiltrati dalla P2, perché i vertici erano piduisti, proprio in Libia. E sapete contro chi? Contro il fratello di Jimmy Carter, che era il presidente degli Stati Uniti ed era l'antagonista di Reagan nel 1980 a quelle elezioni.
Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
Beh, il quadro sembra essere chiaro a questo punto con le spiegazioni di Miguel Gotor. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.
Va ti posa sui clivi e sui colli.